vano.
Allora, preliminarmente il tribunale legge l'ordinanza a scioglimento delle riserve assunte all'udienza del 13 febbraio e del 6 marzo. Sulla richiesta formulata dal PM all'udienza del 13 febbraio di dar corso ex articoli 512 e 512 bis CPP. No, sono 13 febbraio e 6 marzo. Alla lettura delle dichiarazioni rese in sede di rogatoria dai testimoni parti lese Tabactori, persona residente all'estero non ritualmente citate e non comparse, Golsuna, Bacia Gregor, Engel Jaroslav, Juneman Sebastian, Broerman Grosse Miriam, Smidere Simon, Patske Jan, Zeashek Sebastian, Zoiner Anna Katarina, persone residenti all'estero ritualmente citate e non comparse. Sulla richiesta formulata dalla difesa degli imputati Cimino e Pelliccia all'udienza del 6 marzo e trasfusa in memoria scritta depositata nella stessa udienza, diretta a ottenere che questo Tribunale disponga confronto fra i testi Tenente Colonnello Colletta e Tenente Colonnello Zito, nonché fra i testi Generale Ricci e Tenente Colonnello Zito, e ammetta ex articolo 507 o 468,4 i seguenti mezzi di prova: audizione dell'allora Ministro di Giustizia Onorevole Castelli, audizione dei componenti le sette squadre del GOM presenti a Bolzaneto indicati nel documento 44.11 produzioni PM, escussione degli appartenenti a Polizia Penitenziaria e o Polizia di Stato e Arma Carabinieri presenti nella caserma di Bolzaneto, testimonianze degli appartenenti alla Polizia di Stato che si sono occupati della vigilanza e custodia degli arrestati nella mattina di domenica 22 luglio 2001, indicati al documento 2.4 delle produzioni PM, acquisizione del provvedimento di separazione di procedimento 12 settembre 2003 riguardante tra gli altri gli attuali imputati Cimino e Pelliccia, della nuova iscrizione nel registro degli indagati dei suddetti Cimino e Pelliccia del 13 gennaio 2003 e successivo provvedimento di riunione al procedimento 21.312.01 RG datato 22.12.03, sulla richiesta avanzata dal PM alla stessa udienza del 6 marzo di dare lettura ex articolo 512 delle dichiarazioni rese dalla Lueva Fortea Rosana in sede di rogatorio internazionale, su distanza formulata dalle parti civili nella predetta udienza di sentire le parti civili costituite Benino Claudio e Merlino Sara, sentiti i patroni delle parti civili e i difensori, udita l'opposizione dei difensori all'accoglimento delle richieste di lettura formulate dal PM per ritenuta insussistenza dei presupposti di quegli articoli 512 e 12 bis, nonché delle istanze delle parti civili per affermata tardività della stessa in quanto non formulata in sede richiesta di prove, ritenuto a scioglimento delle riserve assunte, che possono acquisirsi agli atti del dibattimento mediante letture ex articolo 512 le dichiarazioni rese dalle parti offese Tabattori all'UEVA, essendo queste risultate attualmente irreperibili, come si evince per il primo dalla relazione inviata dalla Procura di Düsseldorf in data 3 maggio 2006 al Ministero della Giustizia, in cui si comunica che il testo non risulta all'anagrafe e non è stato possibile accertarne l'attuale residenza, e quanto alla seconda dal nuovo tentativo di notifica infruttuosamente eseguito dall'autorità spagnola, risultante dalla relata negativa versata in atti dal PM all'udienza 6 marzo. Rilevato che sussiste anche il requisito dell'imprevedibilità del successivo stato di reperibilità dei suddetti testi, poiché si tratta di cittadini comunitari i quali avevano al momento delle dichiarazioni rese al PM dichiarato una stabile residenza rispettivamente in Gran Bretagna e Spagna, erano stati agevolmente rintracciati in sede di richiesta di presentazione all'autorità giudiziaria per rendere le dichiarazioni, che parimenti possono essere acquisite attraverso lettura ai sensi 512 bis le dichiarazioni rese dalle parti lese Juneman, Patzke, Jan, Broerman, Grosse, Schmiderer, Zeashek, Gold, Zoiner, Baciak e Engel, per le seguenti ragioni: si tratta di cittadini stranieri residenti all'estero non comparsi senza impedimento, nanti questo tribunale, nonostante rituali citazioni risultanti dalle relazioni di avvenuta notifica depositate dal PM all'udienza del 13 febbraio. Tale situazione rende impossibile l'esame dibattimentale delle suddette parti lese, non avendo questo collegio, in forza dell'articolo 8 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, il potere di disporne l'accompagnamento. A riguardo la Suprema Corte ha precisato per tutte Cassazione Sezione Terza, sentenza 40.964 del 19 ottobre 2005, che al fine di consentire la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese in sede indagini preliminari da cittadino straniero è necessaria esclusivamente la qualità di cittadino straniero residente all'estero e la mancata citazione dello stesso o, come nella fattispecie, la sua mancata comparsa in caso di avvenuta citazione. parimenti soddisfatto deve ritenersi l'ulteriore requisito richiesto dall'articolo 512 bis CPP, consistente nell'avvenuta acquisizione di altri mezzi di prova. Numerosi testi già discussi hanno infatti riferito di spruzzi di gas urticante, questo in particolare per ciò che attiene alla posizione del test Uneman, della posizione degli arrestati all'interno delle cede, della situazione del corridoio, delle modalità di effettuazione delle visite mediche e delle operazioni di immatricolazione, soprattutto sotto il profilo delle dichiarazioni raccolte sui moduli relativa alla comprensione da parte degli arrestati della lingua italiana e all'intenzione o meno di far avvisare dell'arresto i familiari e o le autorità consolari dei rispettivi paesi di origine, che inoltre deve essere accolta l'istanza di parte civile relativa all'esame, ovviamente non nelle forme della testimonianza delle parti civili costituite Benino Claudio e Merlino Sara, poiché l'articolo 503,1 dispone che le parti civili vengano sentite quando ne abbiano fatto richiesta e il raffronto sistematico tra detta disposizione e quella dell'articolo 493 non consente di ricavare, a differenza di quanto avviene in materia di indicazione di prova testimoniale, alcuna sanzione di decadenza nell'ipotesi come quella di specie di istanza di esame compiuta successivamente nel corso dell'istruttoria dibattimentale e non in sede di formulazione delle richieste di ammissione e prova, stante la tassatività delle previsioni di decadenza contenute nel codice procedura penale, che per quanto riguarda la richiesta di confronto fra i testi Coletta, Zito e Ricci avanzate dalla difesa Cimino e Pelliccia, tale atto istruttorio non risulta necessario, non essendo ravvisabili gravi e rilevanti contraddizioni nelle deposizioni dei suddetti testi, soprattutto in considerazione del fatto che gli allora capitani Colletta e Zito erano stati destinati a prestare servizio presso il centro di detenzione temporanea allestito presso il Forte San Giuliano e soltanto verso la fine delle manifestazioni del G8 e per un tempo piuttosto breve sono stati poi comandati alla caserma di Bolzaneto. In merito poi alla richiesta di integrazione istruttoria sia documentale che testimoniale formulate dalla predetta difesa, appare opportuna a termini dell'articolo 507 CPP riservarne la valutazione all'esito di tutti i mezzi di prova già ammessi in ragione del fatto che l'istruttore dibattimentale è allo stato lungi dall'essere completata, per cui potrebbero ancora nel corso di essa emergere elementi tali da rendere superfluo in tutto o in parte gli adempimenti probatori richiesti, che infine deve prendersi atto della mancanza verbalizzata all'udienza del 6 marzo di qualsiasi richiesta del PM in ordine alla posizione delle parti offese o Bayern, Mark e Patrick e Miles Gui, in mancanza che va quindi considerata come tacita rinuncia della pubblica accusa all'audizione a testi delle sue ricordate persone, rinuncia alla quale ha corrisposto un'altrettanto tacita ma concludente accettazione dei difensori degli imputati e dei patroni delle parti civili, che non si sono opposti alla rinuncia né hanno espressamente chiesto l'assunzione a testi degli O'Brien e del Miles, che pertanto le richieste di lettura formulate dal PM devono essere accolte, parimenti va accolta l'istanza di esame non testimoniale delle parti civili Benino Claudio e Merlino Sara, deve essere invece rigettata la richiesta di confronto formulata dalla richiesta di imputati Cimino e Pelliccia, mentre occorre riservare ogni provvedimento sulle ulteriori istanze istruttorie dedotte dalla predetta difesa all'esito dell'istruttore dibattimentale. Per questi motivi dispone l'acquisizione agli atti del dibattimento tramite letture delle dichiarazioni rese in sede indagini preliminari dalle parti rese Tabactori, Ford, Sami, Alueva, Fortea, Rosana, Golsuna, Baciak, Gregors, Engel e Jaroslav, Berman, Grosse, Miriam, Juneman, Sebastian, Schmider e Simon, Patzke, Jan, Zeaschek, Sebastian e Zoiner, Anna, Katarina. L'audizione nelle forme dell'esame non testimoniale delle parti civili costituite Benino Claudio e Merlino Sara, rigetta l'istanza di confronto fra i testi Colletta, Zito e Ricci formulata alla difesa degli imputati Cimino e Pelliccia, riserva l'esito di istruttore dibattimentale sui mezzi di prova già ammessi ogni provvedimento in ordine alle istanze integrazioni istruttorie formulate dalla difesa ai suddetti imputati Cimino e Pelliccia all'udienza del 6 marzo, prende atto della rinuncia all'audizione dei testi O'Brien Parker e Patrick e Gui Miles e dispone procedersi oltre nel dibattimento. Chi vogliamo ascoltare come
sì, l'avvocato Crisci chiede se è possibile l'audizione del test Gianluca Monaco, consulente di parte, sugli effetti e le conseguenze dei danni subiti dalle parti civili costituite, in particolare da Callieri Valerio e in generale dalle altre analisi effettuate da questo medico psicologo, non medico.
Test
questa che abbiamo chiesto lo
c'è
psicologo.
Anche il dottor Legrenzi.
Io ho chiesto di sentire appunto Gianluca Monaco, l'ufficio giudiziario dovrebbe fare entrare.
Mancava il dottor Vento, ancora non è arrivato.
Vento no, viene lunedì prossimo, in effetti abbiamo sbagliato a citarlo per lunedì prossimo.
L'avvocato lavorato in sostituzione dell'avvocato D'Addabbo, noi rinunciamo a sentire la dottoressa De Santis e deposito dei certificati relativi a Battista, De Florio, Grippaudo e Bistacchia.
La rinuncia della parte civile, sulla rinuncia ci sono obiezioni?
Dal PM, da parte del PM no.
Da parte dei difensori, delle altre parti civili? Vabbè, allora, il Tribunale prende atto della rinuncia della parte civile, che parti civili rappresenta? Ecco, delle parti civili. Sulle produzioni dei certificati ci sono osservazioni?
Si associa.
Sì, sì. Avvocato, per cortesia. Vabbè, allora il Tribunale prende atto della rinuncia operata dal patrono delle parti civili, mi può ripetere avvocato per cortesia, che sono Bistacchia? Allora, Bistacchia, Battista, De Florio, Grippaudo. E dell'accettazione della rinuncia all'audizione del consulente, si chiama il consulente dottor al consulente dottoressa Annalisa De Santis. Rinuncia accettata sia dal pubblico ministero che dalle altre parti civili e dai difensori degli imputati. Allora, produce altresì nulla opponendo il PM, le parti civili e i difensori. Allora, relazione medico-legale 6 marzo 2007 della stessa dottoressa De Santis. Sono tre relazioni. Forse più che certificati. Vabbè, produce quattro certificazioni, della stessa dottoressa De Santis, tutte datate 6 marzo 2007, relative.
Signor Presidente, mi scusi, l'avvocato Guercio, più che certificati appaiono relazioni.
Quello che ci sembra anche a me.
Sì,
vabbè, mettiamo certificati / relazione. Ecco, mettiamo. Allora, della stessa dottoressa De Santis, tutte in data 6 marzo 2007, relative alle suddette parti civili Battista, De Florio, Grippaudo e Bistacchia.
Comunque sono dei certificati, perché comunque rispetto a uno psichiatra i certificati sono simili a delle relazioni, ma in realtà sono dei certificati medici. E poi volevo far presente che difende anche la signora Tangari Emanuela, l'avvocato d'Addabbo, quindi rinuncia anche rispetto, pur non depositando il certificato relativo, però rinuncia a sentire la dottoressa De Santis, anche per
questo. Va bene, l'abbiamo già detto. Sì. Ecco, buongiorno.
Comunque sono dei certificati, volevo specificare. Grazie.
Ecco, lei ha l'obbligo di dire la verità, deve leggere quella dichiarazione di impegno.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
Si accomodi pure, dottor, dia la generalità e la qualifica.
Sì, sono il dottor Gianluca Monaco. Psicologo e psicoterapeuta, nato a Roma il 7 ottobre 1968, residente a Roma, e il mio studio professionale in via Augusto Ribotti numero 23, Roma.
È stato dedotto dalla parte civile.
Avvocato Crisci, per tutte le parti civili che difende, il dottor Monaco, buongiorno, lei ha elaborato uno studio sugli effetti per chi subisce delle sensazioni relative a situazioni di calamità naturali o a situazioni di calamità prodotte invece dagli esseri umani, diciamo. Volevo chiederle se possiamo cominciare da una relazione generale e per scendere poi in quella particolare che lei ha svolto per Callieri Valerio, che è una delle parti civili di questo processo. Le volevo chiedere per prima cosa se lei come professionista e con l'esperienza che ha svolto altri tipi di indagini su questa materia per i tribunali o per appunto in relazione a chi ha subito degli stress di questo tipo.
Allora sì, io sono psicologo e psicoterapeuta e mi sono già occupato della diagnosi da disturbo post-traumatico da stress, che è una diagnosi relativa a una condizione sintomatologica patologica che si sviluppa da subito dopo in poi, da acuto può diventare cronico il disturbo, in riferimento a situazioni dove si possono attivare delle condizioni psicologiche inadeguate per condizioni stressorie, ovvero si intende per condizioni stressorie delle situazioni per così dire anormali, ovvero che non sono prevedibili dalla nostra mente, e questo può succedere sia in situazioni caos collettivo sociale o per calamità naturali o per altri eventi come anche lo stress sul posto di lavoro o per perdite e lutti di altro genere.
Quindi lei ha fatto anche delle indagini su queste condizioni anche rispetto a situazioni di lavoro e le ha trattate giuridicamente?
Sì.
Quindi è stato già davanti ad altri giudici,
sì.
Dove ha illustrato questi suoi studi.
Sì.
E rispetto al termine generale, lei ci può dare una definizione precisa di stress, situazione stressoria?
Se posso leggere, cito...
No, più che leggere, lei deve prendere dai suoi appunti, se deve citare può citare autori, ma dai suoi appunti può prendere le analisi che lei ha fatto, ecco, no? Leggere non credo la reazione.
Possiamo,
che poi la deposita.
Allora, il Presidente autorizza,
sì. Al fine di
consultare...
Per ricordare, per la sua memoria, sì.
In aiuto alla memoria e alle,
sì.
Relazioni.
Mm. E sulle condizioni, sulla definizione di stress, si intende per stress una risposta neuropsicofisiologica a condizioni definite stressorie, dove cioè fondamentalmente l'individuo non è in grado di mobilitare abbastanza risorse perché le condizioni esterne sono eccessive per poterne fare fronte. Fondamentalmente in questo caso il soggetto va in condizione di stress. Quindi non è in grado di poter, perché la richiesta è eccessiva, ovvero definita richiesta stressoria.
E questa richiesta stressoria all'individuo in condizioni di subordinazione da parte di altri individui o in condizioni di subordinazione ad eventi e calamità, come le ha detto, che differenza pone rispetto all'individuo?
E lo Iacono nel 2001...
Chi è?
Lo Iacono è uno psicologo, psicoterapeuta dell'Ordine dei Psicologi del Lazio, ha fatto diversi studi in questo senso. In particolare io cito in una relazione che qui ho con me dei testi che lui ha scritto relativamente anche proprio alle risposte da stress in situazioni da evento non naturale, ovvero da evento eccessivo. Lo Iacono nel 2001 dichiara proprio questo, cioè che in condizioni non naturali, ovvero eccessive, la situazione da stress umano, cioè in cui si presentano condizioni da violenza umana, la risposta da stress è molto più alta e con meno possibilità di guarigione rispetto a un evento eccessivo di natura naturale.
Quindi l'organismo umano, la psicologia umana reagisce negativamente più ad altri eventi prodotti da umani che agli eventi prodotti, diciamo, dalla natura, come un terremoto, un incendio.
Esatto, sì, esatto, è così.
Lei sa la situazione che avvenne all'interno della caserma Bolzaneto a Genova nel 2001 a seguito degli episodi per cui c'è questo processo ed altri?
Sì, ho ascoltato delle persone, anche il Callieri.
Ha ascoltato diverse persone che hanno subito? E perché mi dice anche il Callieri o solo il Callieri? Lei ci può parlare solo del Callieri?
Perché il Callieri mi ha autorizzato a deporre testimonianza in questa sede e in questo caso, stando alla mia etica professionale, posso riferire su di lui e non su altri che non mi hanno dato questa possibilità.
Quindi altre persone che hanno subito gli stessi diciamo stimoli negativi, lei li ha visitati, però non hanno autorizzato di parlare di loro.
No.
Questo è una cosa che avviene spesso?
Sì, perché nelle condizioni post-traumatiche generalmente la mente cerca di censurare l'esperienza negativa e di rimuoverla. Sulla rimozione in letteratura nostra scientifica c'è moltissimo in questo senso, per cui solo il raccontare alcuni eventi, alcuni episodi può essere nuovamente riattivante sul piano traumatico, con tutte le condizioni che poi possono sciogliersi nel seguire. Quindi si preferisce in questi casi evitare e omettere proprio alla coscienza un certo materiale angoscioso.
Quindi invece il signor Callieri Valerio l'ha autorizzato?
Sì.
Lei ha l'autorizzazione scritta?
Sì.
Altrimenti avrebbe il segreto professionale?
Sì.
Allora, volevo chiedere se su quegli episodi raccontati dal Callieri Valerio a lei e che sono stati già raccontati anche qui in aula, lei che cosa ha rilevato? Ha fatto anche delle analisi oggettive sul Callieri?
Sì, ho utilizzato il metodo del colloquio clinico e il metodo anche testologico, in particolare il test in Minnesota, l'MMPI 2, nelle scale cliniche, scale di base, e ho rivelato, ho qui con me il grafico, innanzitutto una struttura di personalità abbastanza salda, il test è valido, ovvero le scale di controllo relativamente alle scale di bugia e di non veridicità del test sono assolutamente contenute, ma la scala relativamente all'ansia e alla forte preoccupazione per i propri stati fisici e mentali relativamente al presente e al futuro, invece questa scala, come si vede poi dal grafico, è decisamente alta.
Cioè, per noi profani, sì.
Supera, come si può dire, il limite che per noi significa in qualche modo una condizione che diventa patologica.
E quindi che cosa ha rilevato rispetto al Callieri?
Quindi nel colloquio clinico ho visto e ho potuto constatare come in realtà la condizione sintomatologica non sia estinta, ovvero il solo ricordare è stato molto faticoso all'interno del colloquio e il soggetto, ovvero il paziente, ha avuto insomma diversi stop durante il colloquio stesso. E nel test è evidente che lo stato d'ansia e di agitazione relativamente alla loro condizione è invece uno stato piuttosto significativo e quindi per il quale sono necessarie ancora delle cure e trattamenti per una sorta di riabilitazione anche sociale e nel futuro.
E degli episodi che gli ha raccontato, c'è stato qualche episodio in particolare che si è tradotto nel paziente in uno stress maggiore degli altri vissuti in quelle ore?
Credo di sì. A mio avviso lo stress maggiore, al di là del suo racconto relativamente a condizioni da percosse, è stato, credo per lui, piuttosto traumatico il vedere, l'ascoltare e osservare impotente alcune situazioni violente intorno a lui e per alcune persone vicino a lui. E questo senso di impotenza e di frustrazione ha prodotto in lui una maggiore angoscia ed è per questo che credo che la sofferenza sua non sia soltanto perché diretta su se stesso, ma in qualche modo vicaria. Bandura spiega molto bene che l'apprendimento, quando viene vicariato, cioè passa per esperienze altrui, è addirittura ancora più efficace. Quindi il concetto di angoscia può essere appreso anche attraverso l'osservazione impotente del dolore altrui e del senso di minaccia profonda che le persone intorno, Caleri riferiva di vedere in condizioni tali.
E quindi c'è un episodio particolare che lo ha condotto a questo stress maggiore?
Ma lui mi ha riferito che, per esempio, l'assistere a persone sofferenti che chiedevano di sedersi e di non poterlo fare anche perché erano affette a volte da qualche patologia.
Ci dica l'esempio concreto, perché
Non so, lui mi ha raccontato di un ragazzo siriano. Sì. Che aveva una gamba in qualche modo che non poteva muovere, e assistere alla sua domanda di potersi sedere dopo tante ore e di non poterlo fare, e che poi questo ragazzo invece lo ha fatto, e per questo lui ha visto, ovvero il Callieri ha visto, che questo ragazzo veniva fortemente percosso a causa di ciò. Questa è un'esperienza che lui si è molto commosso e ha chiesto di interrompere il colloquio, al ricordo per esempio di questa esperienza.
Grazie. Volevo sapere se da questa analisi, anche da questi test oggettivi che lei ha fatto, quale conclusione è potuto giungere di questa esperienza violenta vissuta da Valerio Callieri?
Innanzitutto che la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress ha raggiunto una condizione di cronicizzazione, quindi, come scrivo nella relazione precedente, il disturbo da acuto è diventato poi cronico, è cronicizzato, e che per questo il Callieri chiaramente vive ancora sentimenti di angoscia e di ansia per il proprio senso di pericolo continuo, e questo può invalidare alcune funzioni, non so, penso alle relazioni anche affettive, il senso di fiducia, di affidamento, di affidabilità nelle relazioni interpersonali, e che per questo, a mio avviso, necessita senz'altro di cure e di sostegno psicologico e psicoterapico.
Lei può dire che questo potrebbe essere una conseguenza che possono subire tutti coloro che hanno avuto un'esperienza simile?
Sì.
E quindi si può
essere riportato.
Che significa in letteratura?
In letteratura scientifica intendo dire che autori riferiscono proprio che eventi da violenza sociale comunque provocano un disturbo del genere. Poi nell'individuo singolo si può sviluppare in un modo o nell'altro, questa seconda chiaramente dell'esperienza propria.
E si può valutare un minimo di, non so, voi psicologi so che non potete dare valutazioni medico-legali perché è destinato solo all'esperienza medica questo, ma in generale si può dare una valutazione in percentuale di invalidità, diciamo, anche psicologica?
Sì. Io negli altri lavori che ho svolto, nel disturbo post-traumatico da stress, ho visto appunto valutazioni del genere da parte di psicologi in diagnosi e di medici legali nella valutazione di percentuale. Si fa riferimento a delle tabelle precise, in particolare Buzzi-Vanini è una tabella che adesso viene utilizzata, è del 2006, che passa da un minimo di livello lieve. Cito esattamente il testo di Buzzi-Vanini, guida la valutazione psicologica e medico-legale del danno biologico di natura psichica.
Del 2006, Giuffrè.
Sì, edizione di Giuffrè.
E danno?
E danno è da lieve, che fa tra il 16 e il 20%, a moderato, moderato complicato, fino a grave, grave complicato, in una scala che va dal 16 al 30 e oltre. Poi è chiaro che c'è lo specialista che può in qualche modo valutare specificamente il danno nella sua percentuale. Dal 2001 si faceva capo anche a Bargagna guida orientativa per la valutazione del danno biologico che parlava di livelli lievi e gravi che andavano dal 5% al 30%. Generalmente ho visto in letteratura e altri colleghi medico-legali che si muovevano secondo questo orientamento.
Quindi una media di questi orientamenti rispetto al Cagliari come si può guardare?
Nella mia esperienza personale, visto il disturbo post-traumatico da stress, i medici legali relativamente poi alle diagnosi che svolgevano i psicologi